quanti attaccati, questa è un'altra storia. Bene, allora avremmo dovuto dare questa notizia attaccata alla notizia di prima, però la verità è che io non l'avevo letta.
Ma mi abbiamo dato la pausa. Esatto. Allora, noi abbiamo parlato prima di telemetria e dell'utilità della telemetria. La telemetria, come diciamo, ci sono programmi, ci sono sistemi operativi, abbiamo parlato di un linguaggio prima. È comune che voi quando installate appunto un programma, un sistema operativo, vi chiedono aiutateci. Alcuni non vi chiedono aiutateci, vi dicono possiamo condividere, per fare un prodotto migliore possiamo condividere i vostri dati,
che è più o meno la stessa cosa di aiutateci.
Sì, ma indipendentemente da quello che gli dite, comunque qualche dato lo condividono.
Magari però dati solamente minimali. Per esempio, un classico in questo è che i meccanismi di controllo degli aggiornamenti, per quanto vuoi, no? Cioè, se io mi devo collegare e ti chiedo se hai aggiornamenti, ti devo almeno dire che versione ho, se no come fai a dirmi se li hai gli aggiornamenti?
Esatto.
E quindi chiaramente mi sono connesso con il mio IP e ti ho chiesto gli aggiornamenti e ti ho detto che versione ho. Questo non si può fare tanto
questo diversamente. Questo lo può fare pure ovviamente anche un sistema, per esempio Linux, che controlla gli aggiornamenti. È ovvio che nel momento in cui controlli gli aggiornamenti, che potrebbe anche essere automatico, dipende come l'hai installato, a quel punto
qualche informazione passa. La dà.
Ma anche per esempio Windows, già dall'epoca di Windows XP, una neo installazione di Windows comunque provava a contattare i servizi di Windows Update e i server di Microsoft Update, perché giustamente siccome quello prevedeva un alert se c'era...
È il 2023, sì. No, ho sentito che parla di Windows XP, mi è venuto un attimo
che tu non
un momento di straniamento.
Non hai ancora una installazione, non hai ancora qualcuno che conosce Windows XP.
Devi sapere che io ho usato Windows XP per la prima volta, che sarà stato tipo il 2013. Una cosa completamente fuori tempo massimo.
Tu devi sapere che il Windows, che Windows XP è stato il primo sistema operativo che io ho cancellato a furore. Diciamo da utente, cioè, di
un rogo di libri, ti hai fatto un rogo di sistemi operativi.
Sì, perché avevo comprato un computer nuovo, c'era stato Windows XP.
Dopo anni di dual boot,
stavo installando il dual boot. Quando per installare il dual boot andava modificato un file ini di Windows, e Windows Speak mi chiese se volevo scaricare un'applicazione dal web per aprire un file ini. Farini è un file di testo che ovviamente si apre con qualunque cavolo
anche
di
con blocco note.
Sì, con blocco note, come si chiama. A questa domanda io ho decretato che fosse troppo cretino per continuare a esistere e ho fatto per la prima volta una buona installazione.
Ho capito. Breve divagazione, scusate, ma mi sembrava un tema esatto, di cui non potevamo prescindere.
Stavo dicendo, anche Windows XP dalla notte dei tempi comunque era un sistema che ti dava l'alert sugli aggiornamenti e di conseguenza contattava comunque i server da solo, contattava i server per l'aggiornamento. Quindi qualche dato telemetrico lo tirava fuori, perché comunque doveva dire
quante installazioni c'erano, lo capiva almeno quante esatto. erano connesse a internet, chiaramente.
Esatto. Ora diciamo l'argomento di questa notiziola viene dal fatto che facendo questi stessi studi su un sistema operativo decisamente più aggiornato, così sei contento, che è Windows 11, cioè l'attuale release di Windows, quella corrente,
esatto, che è due versioni più dell'8. 8 più 2 fa 11.
8 più 2 fa 11, questo secondo la matematica Microsoft, però vabbè. Comunque credeteci.
8 meno 2 fa Vista.
Esatto. Beh, se avete questo sistema operativo che è quello di punta di Microsoft, ovviamente migliorato, immensamente migliorato rispetto alla versione precedente, almeno così dice la Microsoft, che è stato, come dire, classificato da alcuni canali su alcuni canali YouTube che si occupano di tecnologia direttamente come spyware.
Ora, perché? Va detto che la gara, come dire, chi la spara più grossa è sempre dietro l'angolo, certo, quindi certo. Il fatto che un canale YouTube faccia un'affermazione provocatoria non mi provoca assolutamente
normale. Però diciamo, su che cosa si basa questo label di spyware per Windows 11?
Beh, dice, supponiamo che tu installi Windows 11, non ci vai, non apri mai un browser.
Fai un'installazione nuova su un computer nuovo.
E non lo tocchi. E ok, lo lasci acceso e te ne vai.
Ok, quello cerca di connettersi. A chi?
a Windows Update, quindi agli aggiornamenti.
Questo è normale, perché se ti deve dare l'alert agli aggiornamenti si deve connettere.
Poi si collega a un server che io penso che anche quello sia la stessa epoca di quel prodotto di cui parlavi prima, XP, che è MSN.
Sì, che comunque ormai si è evoluto nel sito di notizie di Microsoft, però sì, è quello là.
MSN.
Ancora? Sì, ancora MSN.
MSN, quindi. Poi Bing.
Bing, che è il motore di ricerca della Microsoft, perché ricordiamoci che su tutti i sistemi Microsoft Bing è ormai installato come motore di ricerca di default. Sì, tu lo puoi cambiare quello che vuoi per rispetto alle varie leggi, comunque è di default, quindi le prime ricerche le fa con quello, e siccome probabilmente quello si va a cercare qualche cosa su internet a prescindere, si contatta il motore di ricerca.
Esatto, voi non avete fatto niente, però comunque ci va. Poi contatta Steam, la piattaforma di giochi. Cioè, beh, ma io magari manco gioco, cioè, come gli aggiornamenti, si può pensare che interessa un po' a qualsiasi utente.
Io cosa posso pensare?
Ma giochi.
Posso pensare che hanno messo campo fiorito su Steam, quindi ora prova a collegarsi su
quindi
Steam.
Quindi ora mi serve il caschetto della realtà virtuale per
esatto.
giocarci. McAfee, quindi un antivirus. Quindi io ancora manco io non lo su internet, già un antivirus. Poi questo GeoProd, che c'entra, non abbiamo fatto i compiti a casa e non abbiamo guardato che cosa è. Però vabbè, qualcosa sarà, me lo cerco. E poi cos'altro?
ComScore Scorecard Research.
Ah, GeoProd, è proprio una roba di Microsoft a quanto pare.
Mm-hmm. Vabbè. Sostanzialmente, oltre a tutti questi qua, una serie di compagnie di ricerca di mercato a cui arrivavano i dati telemetrici dei servizi di pubblicità, eccetera.
E quindi, insomma, vabbè, è un grande classico, no? Di come la telemetria, questa sia molto più che telemetria, questa non è telemetria.
Appunto, questa è spacciata per telemetria, però ovviamente la società di ricerca di mercato della tua telemetria non se ne fa niente se non faccio ricerca di mercato. Quindi è ovvio che non siamo nella stessa situazione precedente, neanche forse della peggiore incarnazione del misuso dei dati telemetrici. Qua sostanzialmente siamo che il sistema manda dati a tutta una serie di terze parti con cui evidentemente Microsoft ha fatto degli accordi. Da notare che queste installazioni di io non so Windows 11, perché ancora non mi è mai capitato di installare Windows 11, però Windows 10, chi ci ha avuto a che fare, ci sono tutta una serie di cose preinstallate su Windows 10, app che chiaramente sono sistemi di terze parti, e chiaramente quelli indipendentemente cercheranno di collegarsi con la loro terza parte, quindi il loro server, siccome il sistema appunto contiene già in partenza tutto un insieme di applicazioni che non sono la Microsoft, queste ognuna si connetterà, e in un certo senso questa cosa può essere considerata prevedibile su un sistema tra virgolette moderno, cioè nel senso su un sistema che è fatto in questa maniera è prevedibile che succeda una roba del genere. Tra l'altro alcune di queste cose cioè l'utente sostanzialmente le firma, perché quando tu installi Microsoft tu accetti che Microsoft possa utilizzare alcune informazioni che sono messe in un documento vero e proprio, sia le possa utilizzare e le possa anche rendere note a terzi. E tra l'altro funziona con un sistema di opt-out, cioè quello che si può, a cui si può rinunciare, va fatto l'opt-out, altrimenti lo manda. Quindi sostanzialmente non si può dire che sia uno spyware, perché lo spyware non ti dice che lo sta facendo, però sostanzialmente Windows 11 ti fa sottoscrivere un accordo con l'utente che sostanzialmente ti dice che manderà in giro tutti questi dati, spacciandoli come dati di telemetria o come dati. In realtà non c'è assolutamente nessun dubbio che questi dati, che inizialmente magari sono di telemetria, in realtà poi saranno dati sul comportamento dell'utente, soprattutto quelli che sono mandati alle terze parti da parte delle app installate. Quindi diciamo su questo bisogna fare molta attenzione. ma giusto per vedere un'impostazione diversa da quella di cui abbiamo parlato prima. Quello della Microsoft è chiaramente un sistema pensato per sfruttare questi dati.
Oh, sistemi pensati, e qui arriviamo alla parte che non poteva essere la più attesa, perché voi non vedete la nostra scaletta, ma se voi poteste vedere in anteprima la nostra scaletta, allora sì, che questa sarebbe stata la parte più attesa, cioè quella in cui finalmente abbandoniamo la serietà, parliamo del tema di cui chiunque ha parlato seriamente, noi continuiamo a non dire una parola sensata, ma sono a farci due risate al riguardo, sul tema di ChatGPT, perché la volta scorsa avevamo citato un caso in cui, com'era la questione?
La questione era questa, che siccome si era parlato del fatto che c'era la possibilità di utilizzare ChatGPT all'interno delle aule di tribunale, in particolare lo si voleva utilizzare per aiutare gli avvocati, cioè c'era una società che produceva un software basato su ChatGPT che era pensato per chi non si poteva permettere gli avvocati. Per cui sostanzialmente si sarebbe affidato la sua difesa non a un avvocato che comunque o ad un avvocato d'ufficio o un avvocato cui doveva corrispondere un onorario, ma a un software che ovviamente sarebbe stata una cosa molto più economica. Questa cosa ha provocato l'esplosione dell'ira degli ordini degli avvocati, se non sbaglio in Inghilterra, se non mi ricordo, avevano quindi detto l'impossibilità di fare una cosa del genere, perché avrebbe violato tutte le regole, abuso di professione.
La realtà è che al di là delle regole assurde tipo l'abuso di professione, degli interessi economici reali, se una persona si affida a un avvocato che in realtà è una macchina ed è un po' scarso, ci rimette solamente quella persona. Quindi semmai il problema sarebbe, ma non è che così rischiamo che invece di inventare, cioè, come dire, di rinforzare l'ufficio, cioè, come dire, il gratuito patrocinio, invece, no, che è un altro dei metodi per tutelare chi non può permettersi un avvocato, noi così quelle persone le condanniamo ad avere un avvocato cilecca. Però comunque stiamo parlando del fatto della possibilità per una persona di scegliersi come avvocato una macchina, che è una scelta che se fosse libera spetterebbe solamente a quella persona e a nessun altro.
Esatto, non certo a tutti gli altri.
Sì, sarebbe ben diverso se un giudice lo utilizzasse. Cioè, per esempio, si potrebbe pensare che un giudice prende la decisione, no? Prende la decisione e poi però la sentenza dice: senti, me la faccio pubblicare con ChatGPT, che quelle sono 5 pagine di sentenza, e così invece, no?
Invece di perdere tempo,
dico il concetto per cui per me salvavoccata è questo e questo. Fammici il temino che lo spiega. No? E che dici? La vedremo all'orizzonte questa?
No. No, assolutamente non la vediamo all'orizzonte, perché in realtà è già passata questa cosa, è già avvenuta
perché un giudice in Colombia ha utilizzato ChatGPT, ma non per scrivere la sentenza, ma per prendere la decisione.
Cioè, lui aveva già qualche dubbio, cioè aveva probabilmente era già orientato una decisione, ha posto due domande ben precise a ChatGPT e ha inserito le risposte di ChatGPT nella sentenza
e ne ha tenuto conto
ovviamente.
Quindi il caso specifico diceva: ma un minore autistico è esonerato dal pagamento della parcella per le terapie? Mm-hmm. C'è giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha preso decisioni favorevoli in casi del genere? Mm-hmm. Quindi la seconda, quantomeno, come dire, se in effetti la risposta è sì, diciamo dei link, delle sentenze che effettivamente verificano.
La seconda è una questione, diciamo, puramente nozionistica, e quindi va bene usare un
quando bot. La risposta è sì con le fonti, quando la risposta è no, non va bene.
Sì, vabbè, se fosse sì con le fonti, diciamo, questa cosa è nozionismo, quindi va bene. Nozionismo, magari un enorme database sa tirare fuori informazioni nozionistiche,
ma quell'altra è una decisione di senso.
Esatto.
Però in effetti, no, se diventate per un attimo utilitariste e fate come dice lui, pensate: ma in fondo quello che a noi cerca è di ottimizzare il tempo speso a fare giudizi utilizzando in questa maniera, cioè è più efficiente in questa maniera.
Certo, in questa maniera lui non ha dovuto, dovuto articolare il pensiero per scrivere una sentenza con delle motivazioni. In realtà c'è qualcuno che ci ha pensato. Lui probabilmente si è vogliamo sperare che lui si sia riletto queste motivazioni, le abbia condivise e le ha incluse nella sentenza, tra l'altro dichiarandolo che, cioè, nel senso, non ha fatto una cosa appunto scandalosa, perché l'ha dichiarata proprio all'inizio della sentenza, che questa sentenza avrebbe contenuto parti generate da un sistema automatico di intelligenza artificiale.
Capito? E quindi in fondo loro lo pagano con soldi pubblici e lui così li risparmia perché ci mette di meno.
È da notare che, a prescindere dalle critiche, come si chiama, la giurisprudenza colombiana, no, ovviamente, visto che non era mai capitato, non prevede limitazioni per l'intelligenza artificiale, quindi
certo,
si può utilizzare.
Certo, poi un giudice può chiedere consiglio a chiunque, si assume comunque la responsabilità per quello che fa. Ultimissima notizia riguarda ancora ChatGPT indirettamente, nel senso che ci sono un mare di applicazioni che si basano su questo tipo di tecnologie. Una di queste è Replica, un chatbot basato proprio su ChatGPT, ovviamente è una specie, no, di wrapper, un coso che ti fa una versione di ChatGPT specifica, che è pensata proprio per darti un amico, essenzialmente.
Sì,
no?
Tu puoi sostanzialmente loro si dichiarano che tu puoi tramite questo sistema puoi configurare un amico virtuale, che quindi con cui ci puoi parlare, eccetera.
La notizia, come si dice, l'azienda in questione sta a San Francisco, ma la notizia invece viene proprio dall'Italia, dove l'autorità garante della privacy si è opposta, perché hanno detto, nel senso, siccome questo si propone come prodotto anche per i minori, questo tipo di tecnologie hanno dato rischi concreti per i minori d'età, per le persone in stato anche di fragilità emotive, e quindi allora noi la blocchiamo in realtà, tra l'altro, con un linguaggio piuttosto particolare, no? Nel senso,
ne bloccano la facoltà di utilizzare i dati personali, che è quello che può fare il garante dei dati personali.
Sì, esatto, cioè loro, no, se vi leggete la disposizione, dicono: è tutto ciò promesso, il garante dispone nei confronti della società in questione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuati attraverso tale applicazione, la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti nel territorio italiano. Quindi non è che ordinano la chiusura, perché il garante della privacy non ha questa facoltà.
Però
sostanzialmente usa la sua facoltà per bloccarlo.
Sì, perché sostanzialmente non possono usare i dati, significa che è comunque bloccato. Giusto per dare qualche dettaglio in più, diciamo, questa chat permette di creare un amico virtuale, ed è una chat estesa a... nonostante dichiari non raccogliere i dati dei minori di 13 anni, comunque non ha nessun controllo, sistemi di controllo dell'età reale. Tra l'altro, diciamo
che del resto non saprei quali possono essere.
Sì, vabbè, si sei basati su quello che, di cui il garante si lamenta è sostanzialmente che non ci siano dei sistemi di rilevazione dell'età in corso d'opera, sostanzialmente, cioè che durante il funzionamento della chat non c'è modo di capire l'età dell'utente che è collegato, e né che la società faccia nessuno sforzo per cercare di appunto di capire da chi viene utilizzato la chat. Questa app viene considerata come idonea a maggiore di persone di 17 anni, ma il divieto di utilizzo è per i minori di 13, quindi comunque tra 13 e 17 è utilizzabile. Tra l'altro, questo amico virtuale può essere configurato sia come amico, ma anche come partner romantico o come mentore, che è una cosa interessante, perché apporta a diversi modi di utilizzo di questa chat. Infatti, diciamo, tra le questioni che sono state venute fuori dalle verifiche che sono state fatte, c'è il fatto che la chat avesse, diciamo, in alcuni casi linguaggi inappropriati ai minori, che, diciamo, magari i minori in questione conoscono benissimo, però diciamo, formalmente non tipo allusioni sessuali e robe del genere, che diciamo, ovviamente, se tu ti configuri l'amico virtuale come partner romantico, è ovvio che ce l'abbia. Poi altre cose interessanti, c'è cioè il fatto che viene presentata quest'app come in grado di migliorare l'umore e il benessere emotivo,
sì,
dell'utente.
Sì, sì,
questa cosa lo rende sostanzialmente pericolosa per chi ha bisogno di aver migliorato l'umore e il benessere emotivo, che andrà cercando queste chat ma ci troverà soltanto una appunto un sistema di intelligenza artificiale che diciamo, sicuramente non gode di queste proprietà.
Sì, 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 sicuramente. Quindi, diciamo, uno dei casi, vabbè, nel senso in cui si tappano un po' i buchi, ma è legittimo aspettarsi che di casi come questo continuino ad arrivarne. Siamo in chiusura trasmissione, anche perché sono le 11:05. Mi viene in mente, ma non è che vogliamo dare un commento sulla notizia che io pensavo, no? Noi chiaramente siamo degli sciacalli, dei giornalisti ormai insensibili alle notizie, che vedono solamente la possibilità di aumentare lo share quando succedono le peggiori catastrofi, e quindi alla notizia, no, di Telecom che non funzionava, immagino anche tu avrai gongolato dicendo qua la puntata è svoltata, non bisogna prepararsi niente.
Soprattutto quando a un certo punto è uscito Inaccessibili, l'agenzia delle entrate, a un certo punto è uscita pure questa nel frattempo,
certo,
delle cose,
e pareva che fosse un mega attacco,
un mega attacco
su ransomware, e questo è quello,
e quindi il mega attacco
non era niente, erano due storie diverse, erano, cioè a Telecom gli si erano rotte delle questioni loro, che poi dopo, cioè, nel senso, sì, è stato un guasto lungo, ma è stato tanto questo, un guasto lungo. E invece il mega attacco non era poi così mega, era una ditta che sì, ha bugato qualcun altro, gli ha chiesto tipo 20.000 euro di riscatto, insomma cifre insomma non esattamente da capogiro, e niente, quindi le notizie che sembravano davvero irrinunciabili ce le hanno bruciate, e ci è toccato prepararci la puntata. Spero che ci possiate compatire per questo. Va bene, per questa sera è proprio tutto, sono le 22:57 di domenica 12 febbraio.
Siamo
questa era
a 3 minuti dalle 23, quindi abbiamo finito presto.
Esatto, sì, sì, sì. 3 minuti ante 23, non esatto. Dopo 23. Quindi per domenica 12 febbraio è tutto, ci ritroverete in onda tra due domeniche, quindi il 26 febbraio, perché così facciamo la ritata nella presa, ma invece già da domattina riparte la programmazione di Radio Onda Rossa su 87.9. ascoltatela dal sito ondarossa.info, se volete su quel sito andate a cercare anche la nostra trasmissione che sta a palinsesto domenica alla ritata nella presa, ma ancora più importante andate a cercare il tasto sostieni, perché questa radio vive solamente delle sottoscrizioni di chi la ascolta. Buonanotte, ciao,
buonanotte
ciao
a tutti, ciao ciao.